Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Siamo giunti alla 34esima domenica del tempo ordinario e la liturgia ci propone la solennità Cristo, Re dell'Universo. Ecco, finisce l'anno liturgico e puntiamo proprio lo sguardo alla fine, all'incontro con il Signore in questa scena solenne, grandiosa del giudizio universale. Ecco, come sapete, questi audio non sono proprio delle omelie, ma dei piccoli approfondimenti sul testo per aiutarci in semplicità a coglierne qualche spunto per la nostra vita. Quindi, tenendo conto di questa solennità, cerchiamo però di cogliere qualcosa dal brano. Anzitutto, questo è un racconto apocalittico, cioè delle cose ultime. Tecnicamente non è che sia il genere una parabola. In questo racconto noi assistiamo a una scena giudiziale, quindi c'è un giudice che giudica tutte le genti. I giudicati sono appunto tutti i popoli riuniti davanti a lui. Come vedremo, il giudizio segue un criterio particolare. Anzitutto, per la nostra vita, cosa ci dice questo? Anzitutto c'è un giudizio. Ecco, questa è la prima cosa importante, cioè noi potremmo anche definire una bella definizione di Hermes Ronchi, più che pensare a questa scena come il giudizio universale, come la rivelazione della verità ultima sull'uomo e sulla vita. Vedete, in questa scena del giudizio, anzitutto non è che ci voglia dire i criteri che Dio seguirà, quasi che ora già mettendoci al posto di Dio ci possiamo dire allora quello si salva e quello no. Questa scena serve a noi vivi, che la sentiamo, per svegliarci un po' e ricordarci anzitutto che la nostra vita non finisce con un bel colpo di spugna e chi si è visto, con un sei politico e la aggiustiamo, come andate è andata, va bene. No, la vita è una cosa seria. Dio la prende sul serio, ci ama in modo serio, prende sul serio le nostre capacità e quindi alla fine la vita si conclude con il suo giudizio sul nostro vissuto, sul nostro operato. E questo ci fa tanto bene ricordarlo, perché noi tante volte così siamo quasi tentati di pensare ma tanto Dio è buono e quindi alla fine aggiusta tutto. Ma se ci pensiamo, l'uomo si può assuefare a tante cose, ma una cosa non si può assuefare, o quando lo fa purtroppo è brutto segno di indurimento di coscienza, all'ingiustizia. L'ingiustizia la sentiamo come intollerabile, ci ribelliamo all'idea del male, ma ciò nonostante a volte si sa e si tace, si aspetta che accada qualcosa, oppure il cosiddetto potente di turno sembra farla sempre franca, spadroneggiando sugli altri. Ecco, però c'è da ricordarci che se è vero che a volte la giustizia umana può essere corrotta, quella di Dio, che è un tutt'uno con la sua misericordia, ma che non è assente, non la si può prendere in giro. Quindi prima cosa è renderci conto che le nostre azioni, i nostri atti hanno un eco eterno, che con le nostre azioni, con il nostro modo di vivere ci giochiamo la nostra maturazione, la nostra crescita e la nostra eternità. Andiamo avanti. Ecco, qual è il criterio che questo giudice applica, che questo re applica nei confronti degli uomini? È uno, l'amore. Anche coloro, e qui è il punto di sveglia su cui ritornerò alla fine, anche coloro che non lo conoscono, che non sanno chi sia il Signore, che non sanno che è presente addirittura nel loro prossimo e si danno da fare per il bene, costoro saranno eredi. Eredi vuol dire partecipi della gioia della vita di Dio, partecipi dell'eternità, della sua vita. Quindi cosa resta alla fine? Resta l'amore. Guardate, noi pregando di fare una morte santa, pregando di arrivare a prepararci all'incontro con Dio, anticamente si pregava, e c'è ancora una bellissima preghiera di cui anche a San Giuseppe, di liberarci dalla morte improvvisa per poterci affidare veramente alla misericordia di Dio fino all'ultimo istante, ma alla fine cosa è che resterà davvero? Guardate, l'amore è il bene che abbiamo fatto. C'era un articolo dove parlavano di dei pazienti di una corsia terminale, di malati terminali di un ospedale oncologico, di un centro di accompagnamento per questi malati, e un'infermiera raccontava che uno dei rammarichi più grandi, specialmente degli uomini lucidi e coscienti nell'ultimo istante di vita, è proprio quello di aver amato poco. Ecco, il criterio cosa resta? Cosa prende a cuore Dio? E abbiamo questo elenco, avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere, tu mi hai aiutato. Vedete, sono sei passi di un percorso dove la sostanza della vita ha per nome l'amore, cioè la sostanza della vita, il centro, il cuore di tutto è l'amore. Attenti, qui non si tratta di opere estemporanee della serie faccio un'elemosina e mi lavo la coscienza, no. Questa ripetizione incalzante ci vuole dire uno stile di vita aperto al bene, orientato all'altro, in cui esco da me stesso e riconosco nel bisogno dell'altro qualcuno e qualcosa di cui prendermi cura. E questo è quello che ci identifica come figli, perché? Perché ogni uomo, meglio veramente come creature di Dio, come figli in senso di creazione, perché? Perché ogni uomo è immagine di Dio e Dio è amore, chi ama il suo prossimo nel suo piccolo sta vivendo con tutti i suoi limiti secondo questa immagine che ha impressa in sé. Questo ci dice e ci mette dunque in crisi. Vi ripeto, non è un'opera fatta qui e lì. Un detto di Rabbi Chama Bar Chanina, che è un detti ebraici, di un rabbino, diceva, citando Deuteronomio 13:5, voi seguirete il Signore vostro Dio. E chiedeva, ma può un uomo seguire Dio quando nel libro stesso dell'Esodo è detto che Dio è un fuoco che consuma? Che significa seguirlo? Significa che si deve seguire la condotta di Dio. Cioè, come Dio ha vestito quelli che erano nudi, come Adamo ed Eva, vesti anche tu quelli che sono nudi. Come Dio ha visitato gli malati, come Abramo, fallo anche tu. Come Dio ha consolato gli afflitti, come Isacco, consola anche tu. Nel farsi uomo vediamo in pienezza, veramente in Gesù, tutta questa compassione, questo amore di Dio per l'uomo. Dunque, cosa resta? Resta l'amore. Ma dall'altra parte vediamo anche il giudizio negativo, e cioè che il male si paga e dirà agli altri via da me, lontano da me, maledetti. Guardate, che male hanno fatto gli allontanati da Dio? Guardate, lui non dice mi avete affamato, mi avete svestito, dice avevo bisogno, c'era questo bisogno e non mi avete aiutato. Quasi come a dire che il grande male che uccide ha per nome l'indifferenza. Vedete, noi a volte pensiamo e ci giustifichiamo dicendo: no, ma io non faccio del male a nessuno. Guardate che si fa del male, molto più male, anche con l'omissione. Si uccide anche semplicemente con lo stare alla finestra e stare in silenzio davanti all'ingiustizia. Non impegnarsi per il bene comune, diceva Papa Francesco, restando a guardare, farsi complici del male, della corruzione, delle mafie e della globalizzazione dell'indifferenza. Guardate, c'era una storiella particolare di un uomo che si vantava perché lui non faceva del male a nessuno, pensava solo a se stesso e secondo lui era a posto così, faceva la sua elemosina ogni tanto, la sua confessione giusto per, e un giorno il Signore, la sua misericordia, gli va incontro in sogno e lui tutto fiero incontra Gesù, dice: Gesù, guarda, le mie mani sono pulite. E il Signore lo guarda e dice: sì, però purtroppo sono anche vuote. Vedete, il male fa male e ci fa male, prima o poi si paga, o qui o dopo. E questo ci dice e ci fa prendere consapevolezza, ci fa svegliare, perché riprendendo quello che dicevo all'inizio, ogni giorno sentiamo ingiustizie, sentiamo di estorsioni, traffici illeciti di droga, corruzione, omicidi, prostituzione, usura. Abbiamo persone accusate ingiustamente che pagano e persone a piede libero che spadroneggiano corrotte e magari affrontano i giudizi con il sorrisetto sulle labbra, tenendo in scacco giudici e tribunali o facendo torti e ingiustizie per mancanze di prove, considerandolo pure motivo di vanto per la loro carriera, come se facendo la franca davanti ai tribunali avessero risolto il problema. Ecco, padre Cantalamessa diceva: vorrei dire loro, non illudetevi, non avete fatto nulla, il vero giudizio di Dio deve ancora cominciare. Ma attenzione, che serva anche a noi per svegliarci, perché a volte noi scambiamo la misericordia di Dio con il buonismo e quindi come alcuni fanno a gara per violare tranquillamente la legge, corrompendo con la scusa che tanto lo fanno tutti, mentre la legge c'è e nessuno ha dato il permesso di infrangerla, così tante volte anche noi credenti lo facciamo con i comandamenti di Dio. Li violiamo tranquillamente uno dopo l'altro, che sia partecipare all'Eucaristia, non uccidere, il non tradire, il prendersi cura dell'altro, con il pretesto che tanto lo fanno tutti, che la cultura, il progresso, ma che tanto Dio è buono. Guardate che il Signore ci aiuta a svegliarci, perché noi siamo certi del suo amore, ma non prendiamoci gioco anche della misericordia di Dio, e questo ci aiuta a vivere in una sana tensione per crescere, per non banalizzare il male. Questo vuole fare il Signore. La vera novità, e concludiamo, qual è il legame profondo tra Dio e l'uomo, tra Gesù e l'uomo. La novità di tutto questo, se ci fate caso nel testo, è: quello che avete fatto o non fatto agli altri, lo avete fatto o non fatto a me. Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini fino ad arrivare a identificarsi con loro. In virtù dell'incarnazione, Dio si è fatto uomo, si è unito all'umanità, è unito a ogni uomo, e specialmente in chi ha bisogno. Potremmo dire che il povero è come Dio, che la carne di Cristo che riceviamo nell'Eucaristia la possiamo toccare con le sue ferite, le sue piaghe, nei bisogni degli altri, soprattutto negli ultimi e nei più poveri. E questo veramente ci aiuti. Perché? Perché se capiamo questo e lo facciamo nostro, tutto si illumina. Cioè, noi possiamo davvero servire Dio, accarezzare Dio, assistere Dio, curare Dio nel fratello, nella sorella che è accanto a noi. Mentre attendiamo la venuta gloriosa del Signore, noi già lo possiamo incontrare nascosto, servirlo e amarlo nel nostro prossimo. Questa è l'esperienza esaltante del cristiano. Allora possiamo capire Madre Teresa che, dopo aver lavato un lebbroso, esclamò piena di gioia: oggi ho toccato la carne santissima di Gesù. E aveva toccato un lebbroso. Ecco, concludendo allora, che questa parabola ci svegli. Ecco, perché ci mette davanti a un paradosso. E concludo: se ricordate le ultime parabole viste nelle ultime domeniche, che sono le tre parabole sulle, le due parabole sulle cose ultime, che nel Vangelo sono tre. Leggendoli in continuità con questa, appunto, ci scuotono. Lì abbiamo i servi, dunque il credente che sa che il padrone deve tornare. Prima avevamo il padrone, un maggiordomo che spadroneggia sugli altri. Poi abbiamo visto le vergini, che chi c'ha l'olio e chi no, e chi s'abbiocca e chi non fa, non riempie i vasetti. Abbiamo visto i talenti, chi li nasconde e li mette da parte. Tutto questo ci fa arrivare come culmine a questa parabola, che ci dice: guardate, voi sapete, perché noi l'abbiamo ascoltata questa parola, voi sapete che negli altri, nel povero, nel bisognoso, c'è Cristo. Ora, la gente che non lo sa, non conosce Gesù, si dà da fare e a sorpresa verrà accolta. E tu che lo sai, cosa stai facendo? Che il Signore allora ci aiuti ad amare e a vivere orientati all'incontro con Lui. Pace e bene.